Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974. È un saggio di storia contemporanea in cui Mirko Dondi affronta la stagione delle stragi e delle trame eversive che segnò profondamente la Repubblica Italiana. Pubblicato dalla Terza. Il volume colloca, al centro dell'analisi, il periodo compreso fra la metà degli anni 60 e il 1974, con particolare attenzione agli attentati che vanno da Piazza Fontana all'Atalicus. Il suo oggetto, tuttavia, non è soltanto la sequenza dei fatti di sangue, né una semplice ricostruzione giudiziaria delle responsabilità. Dondi studia ciò che un attentato produce dopo l'esplosione paura, interpretazioni pubbliche, campagne informative, pressioni sulle istituzioni e ridefinizione delle priorità politiche. Da qui il significato dell'eco evocata dal titolo. Attraverso fonti giudiziarie, parlamentari, poliziesche, giornalistiche e memorialistiche. Il libro propone una sintesi documentata delle relazioni fra neofascismo, apparati statali, poteri politici e comunicazione, inserendole nel quadro della Guerra Fredda e dell'anticomunismo occidentale. JTI, darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'eco del boato, l'attentato come dispositivo politico e comunicativo. Il contributo più caratteristico del libro è l'idea che la strategia della tensione non possa essere spiegata limitandosi alla materialità delle bombe, ai loro autori o agli esiti processuali. Dondi concentra invece l'attenzione sull'impatto immediato e successivo dell'attentato nella sfera pubblica. Un'esplosione modifica l'agenda politica, rende plausibili provvedimenti eccezionali, orienta le paure collettive e condiziona il modo in cui conflitti sociali e opposizioni vengono percepiti. L'eco del boato designa dunque questa catena di conseguenze. L'atto violento diviene efficace anche attraverso le interpretazioni che lo circondano. In tale prospettiva, attribuzioni affrettate, notizie parziali, immagini di disordine e dichiarazioni politiche non sono semplici elementi di contorno, ma parti decisive del fenomeno storico. Il volume mostra perché il terrorismo stragista mirasse a produrre un clima più che a conquistare direttamente un obiettivo militare. La paura diffusa poteva far apparire la sicurezza e l'ordine come priorità assolute, restringendo lo spazio di pratiche democratiche e di trasformazioni sociali. Questo taglio sposta l'analisi dal solo problema di chi collocò gli ordigni a quello più ampio di come istituzioni, media e opinione pubblica reagirono agli attentati. È un approccio utile perché restituisce alla violenza politica la sua dimensione simbolica e psicologica, senza separarla dalle sue conseguenze concrete sul funzionamento della democrazia. Secondo, guerra fredda. Anticomunismo e guerra non ortodossa alle origini della strategia. Dondi colloca le vicende italiane entro la cornice internazionale della guerra fredda, evitando di trattare lo stragismo come un'anomalia puramente nazionale. L'Italia occupava una posizione delicata nel sistema occidentale. Aveva un forte partito comunista, un conflitto sociale intenso, movimenti studenteschi e sindacali in crescita e governi fondati su equilibri politici fragili. In questo contesto, l'anticomunismo non operò soltanto come orientamento elettorale o diplomatico, ma influenzò linguaggi, dottrine e pratiche di sicurezza. Il libro ricostruisce le matrici teoriche della guerra psicologica e della guerra non ortodossa, concetti sviluppati nell'ambito della competizione tra blocchi e successivamente discussi anche in ambienti italiani civili e militari. Il loro rilievo sta nell'idea che una minaccia politica possa essere contrastata non solo con strumenti militari convenzionali, ma intervenendo sul consenso, sulla percezione del pericolo e sulla stabilità interna. La strategia della tensione emerge così come una costellazione di iniziative e attori, non necessariamente riconducibili a un unico comando lineare, ma convergenti nel contenimento delle sinistre e nel contrasto al centrosinistra riformatore. Questa cautela interpretativa è essenziale e consente di riconoscere convergenze, protezioni e complicità senza ridurre una storia complessa a una spiegazione monocausale. Il quadro internazionale, inoltre, chiarisce perché i conflitti politici italiani fossero letti da molti soggetti attraverso la lente della sicurezza atlantica e del rischio di uno. Spostamento degli equilibri del paese. Terzo, stragismo neofascista e coperture istituzionali, una rete di responsabilità differenziate. Una delle questioni centrali affrontate dal saggio riguarda l'intreccio fra formazioni dell'estrema destra neofascista, settori degli apparati di sicurezza, ambienti politici e altri centri di influenza. Dondi non presenta questa materia come una successione di misteri indistinti sulla base di documenti e inchieste, distingue ruoli, interessi e livelli di responsabilità. Le organizzazioni neofasciste occupano un posto rilevante nella ricostruzione degli attentati eversivi, ma il significato storico della strategia della tensione risiede anche nelle protezioni, nei depistaggi e nelle omissioni che ostacolarono l'accertamento dei fatti. Il libro mette quindi a fuoco una responsabilità istituzionale che non coincide automaticamente con l'intero Stato, bensì con segmenti e uomini collocati nelle sue strutture, talvolta in rapporto con reti esterne e con progetti autoritari. Questa distinzione evita sia la soluzione generica delle istituzioni, sia l'idea semplicistica di uno Stato interamente compatto e onnipotente. La protezione di gruppi eversivi, quando documentata, agisce da moltiplicatore della destabilizzazione, ritarda la verità, compromette la fiducia nella giustizia e permette che l'atto terroristico conservi più a lungo la propria efficacia politica. Nel seguire il passaggio da Piazza Fontana a Peteano, dalla Questura di Milano a Piazza della Loggia e alla Talicus, il volume ricompone il rapporto fra violenza, depistaggio e crisi della legittimità democratica. La domanda decisiva non è soltanto chi agì, ma quali condizioni resero possibile l'impunità o la dispersione delle responsabilità. Quarto, stampa. Attribuzioni e controinformazione nella costruzione del clima pubblico. L'analisi della stampa è un elemento strutturale e non accessorio della ricerca di Dondi. Il libro considera giornali, notiziari e discorsi pubblici come luoghi nei quali gli attentati venivano interpretati, attribuiti e trasformati in un racconto politicamente operativo. Nei giorni successivi a una strage, la rapidità con cui prende forma una spiegazione può influenzare investigazioni, reazioni popolari e decisioni di governo. L'autore esamina perciò il rapporto fra informazioni disponibili, fonti interessate, campagne di stampa e rappresentazioni del nemico interno. In particolare, emerge l'importanza delle attribuzioni che indirizzavano il sospetto verso la sinistra extraparlamentare o l'area anarchica, anche quando le indagini e le successive acquisizioni indicavano piste diverse. L'effetto non è soltanto reputazionale associando il conflitto sociale alla violenza indiscriminata. Si potevano delegittimare mobilitazioni, scioperi e domande di riforma. Dondi presta attenzione anche al mutamento del panorama informativo tra il 1972 e il 1974, quando inchieste, controinformazione e letture più critiche iniziano a rendere meno persuasivo il racconto automatico della violenza rossa. Tale passaggio aiuta a comprendere perché la strategia non dipendesse unicamente dalla segretezza, ma dalla credibilità pubblica delle sue narrazioni. Questa parte del volume può risultare molto densa, ma costituisce il suo tratto distintivo rispetto a testi concentrati esclusivamente su processi e organizzazioni clandestine. Illustra, con un caso storico concreto, come la comunicazione possa amplificare, attenuare o alterare il significato politico della violenza. Infine, dal 1969 al 1974, le stragi come crisi della democrazia e limite della verità giudiziaria. Il nucleo cronologico del volume è costituito dalla stagione che si apre con la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e giunge alle stragi di Piazza della Loggia e del Treno Italicus nel 1974. Dondi esamina anche antecedenti teorici e organizzativi risalenti alla metà degli anni 60, ma individua in quel quinquennio il momento di massima concentrazione della violenza stragista. L'ordine degli eventi serve a mostrare come ciascun attentato intervenisse in un contesto già segnato da conflitti, paure e fratture istituzionali, producendo conseguenze che si sommavano alle precedenti. La ricostruzione non trasforma però la cronologia in un destino inevitabile, evidenzia le reazioni della magistratura, dell'opinione pubblica, dei movimenti e della controinformazione, nonché la progressiva difficoltà di mantenere intatta una lettura pubblica funzionale alla destabilizzazione. Le stragi del 1974 rappresentano una cesura, non una soluzione definitiva delle minacce eversive. Il libro insiste infatti sul divario fra verità storica e verità giudiziaria. Sentenze, assoluzioni, prescrizioni, insufficienza delle prove e depistaggi possono lasciare irrisolte domande essenziali. Il lavoro dello storico può ordinare fonti e stabilire contesti, ma non elimina interamente tali vuoti. Questa consapevolezza rende il testo particolarmente sobrio. La ricerca non promette una rivelazione totale, bensì offre strumenti per distinguere fatti accertati, responsabilità politiche, zone d'ombra e interpretazioni. Ne risulta una riflessione sulla fragilità della memoria democratica, quando l'azione giudiziaria è stata ostacolata e i responsabili principali restano, in parte, senza condanna. In conclusione, L'eco del boato è consigliato anzitutto a studenti e studiosi di storia dell'Italia repubblicana, ma può essere molto utile anche a lettori già informati su Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Peteano o Italicus, che cerchino una visione d'insieme. Non è, invece, il punto di ingresso più semplice per chi non possiede alcuna familiarità con gli anni 60 e 70 la quantità di soggetti. Testate, inchieste e passaggi politici richiede attenzione e, in alcuni casi, conoscenze preliminari. La fatica è compensata da un beneficio. Preciso, il lettore comprende che la strategia della tensione non coincide con un elenco di stragi, ma con un sistema di effetti politici, comunicativi e istituzionali prodotto intorno alla violenza, rispetto a molti libri della stessa area, orientati soprattutto alla singola strage, alla pista investigativa o alla biografia di un protagonista. Dondi si distingue per il peso attribuito alla costruzione dell'evento pubblico, la stampa, le attribuzioni di responsabilità. La guerra psicologica e la ricezione sociale diventano parte dell'oggetto storico al pari degli attentati. Inoltre, l'ampio uso di fonti diverse consente di connettere documentazione giudiziaria e parlamentare con i linguaggi della comunicazione dell'epoca, senza confondere il piano storiografico con quello processuale. Il valore del volume sta dunque nella sua capacità di offrire una sintesi rigorosa e problematica. Non semplifica una materia controversa, ma fornisce criteri per leggere le responsabilità differenziate, i limiti della verità disponibile e i rischi che la manipolazione della paura comporta per una democrazia. Se vuoi supportare Mirko Dondi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!